Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza. Lo posero fra le colonne. Sansone disse al ragazzo che lo teneva per mano: lasciami, che io possa toccare le colonne sulle quali poggia la casa e mi appoggia ad esse. La casa era piena di uomini e donne, e tutti i principi dei Filistei erano lì. E c'erano sul tetto circa 3.000 persone, fra uomini e donne, che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi. Sansone tastò le colonne di mezzo che sostenevano la casa. Si appoggiò a esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra, e disse: che io muoia insieme coi Filistei. Si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi, a tutto il popolo che c'era dentro. Così quelli che uccise mentre moriva furono di più di quanti ne aveva uccisi durante tutta la sua vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Quindi risalirono e lo seppellirono fra Cioreia ed Estaol, nel sepolcro di Manoah suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Meno male la storia di Sansone la conosciamo tutti. Io mi ricordo che già da bambino nelle videocassette c'era questo Sansone, quest'uomo forte, che da solo andava e sconfiggeva tutti questi Filistei. Questo periodo in particolare, il periodo dei giudici, è stato la prova per Dio e anche per noi di quanto Israele in realtà fosse un popolo infedele, un popolo dal collo duro. Che succedeva? Israele si era dimenticato di Dio, ormai tutta la generazione che aveva attraversato il Mar Rosso era morta. La generazione che con Giosuè aveva conquistato la terra promessa si era dimenticata che Dio aveva aperto dinanzi a loro il Giordano, aveva dimenticato le mura di Gerico crollate e peccava. Dio cosa faceva a questo punto? Prendeva dei popoli e li utilizzava per giudicare Israele. Israele nelle difficoltà si ricordava di Dio. Dio si ricordava di Israele e sceglieva una persona dal nulla, una persona anche di umili origini, come nel caso di Gedeone, e la mandava a liberare Israele. Questo voleva far capire a Israele che Dio c'era. E tra queste persone, tra questi giudici che Dio sceglieva per liberare Israele, c'era anche Sansone. La storia di Sansone è una storia molto particolare. È la storia di quest'uomo inatteso. La madre di Sansone era sterile, non poteva avere figli, quindi quella famiglia mai si sarebbe aspettato di avere un figlio e tantomeno si sarebbe aspettato di avere un giudice, quindi una persona che avrebbe con la forza di Dio liberato ancora una volta Israele dalla mano dei Filistei. La vita di Sansone è stata ricca di vari spunti, di vari insegnamenti per noi. Quello che mi ha colpito a me, sul quale voglio parlare stasera a voi, è l'ultimo periodo della vita di Sansone, della sua morte. Perché Sansone rappresenta un pochino tutti quanti noi, rappresenta sia i credenti, rappresenta sia i non credenti. La vita di Sansone è stata una vita fatta di continue battaglie, solo che lui combatteva contro degli uomini, combatteva contro degli eserciti, mentre noi come esseri umani combattiamo contro altre cose, spesso cose che non sono visibili, ad esempio combattiamo per il lavoro, combattiamo per la famiglia, combattiamo le ansie della nostra vita, combattiamo gli stress. Siamo sempre a combattere, sempre con la nostra mente che deve lavorare, che deve fare, ora deve risolvere una situazione, ora deve risolvere un'altra situazione. Un po' siamo simili a Sansone in questo, era troppo impegnato a fare delle cose. Eppure mi domandavo, com'è possibile che un uomo come Sansone, scelto da Dio per liberare Israele, alla fine della sua vita lo troviamo schiavo? Lui che doveva uccidere i Filistei, lo troviamo schiavo dei Filistei. Lui che ne aveva uccisi tanti, lo troviamo cieco a girare una macina per il nemico. Com'è possibile che degli uomini scelti da Dio, equipaggiati da Dio per fare delle cose grandi, a un certo punto della loro vita scompaiono? Io mi immagino un po' le persone in Israele. Tutti i giorni ne sentivano una di Sansone: oh, Sansone ha ucciso il leone, Sansone ha sterminato 300 Filistei. E poi dov'è Sansone? In una prigione, cieco, a spingere una macina. Come c'era arrivato Sansone in quella prigione? Cosa aveva fatto Sansone per passare dal livello di eroe al livello di schiavo? Semplicemente Sansone si era dimenticato di Dio. Durante tutta la sua vita Sansone era stato talmente preso a lottare, a combattere, a soddisfare se stesso, che quel Dio che l'aveva fatto nascere in modo miracoloso e che lui doveva servire, se l'era dimenticato, l'aveva lasciato fuori dalla porta della sua vita. Era talmente abituato a vincere contro il nemico che pensava anche questa volta di potercela fare da solo. Si era inorgoglito. Se leggete un po' l'inizio del capitolo 16, quando Sansone conosce Dalila e se ne innamora, vedete che c'è uno schema ben preciso da parte di Dalila per riuscire a piegare un uomo forte come Sansone. L'ha preso nel suo punto debole. Sansone amava le donne, ma le amava a tal punto da mettere le donne al primo posto della sua vita. Dalila non era la prima donna che Sansone amava, doveva essere un po' più preparato, eppure si fa giocare da questa donna, perché lei con le sue moine lo costringe a rivelare il segreto della sua forza. E a un certo punto Sansone si trova di fronte a una scelta: mo o perdo a Dalila perché mi tengo il segreto che Dio mi ha dato, oppure rinuncio a questo segreto, però tengo Dalila, perché tanto in fondo Sansone era veramente orgoglioso e convinto che lui ce la poteva fare senza Dio. E infatti l'ultima volta, l'ultima tentazione di Sansone con Dalila, lui cede e dice a Dalila: il segreto della mia forza è nei miei capelli. Per noi può sembrare una cosa superficiale, si è tagliati i capelli in tanti anni, non se li era mai tagliati. Però dovete sapere che Sansone aveva fatto un voto. E questo voto, che era il voto del Nazireato, era un voto importante, perché dichiarava che una tale persona era totalmente consacrata a Dio. E durante tutto il periodo del suo voto non poteva avvicinarsi a nessun tipo di bevanda alcolica, nessun frutto della vigna, quindi neanche mangiare l'uva, e non poteva assolutamente tagliarsi i capelli. Se tu ti tagliavi i capelli durante il voto, c'erano due possibilità: o il voto era finito o tu avevi peccato. Quindi Sansone sta rinunciando a quello che è il suo voto per una donna. E cosa successe? Quando arrivarono i Filistei e Dalila sapeva che stavolta Sansone era stato sincero, urlò e disse: guarda, i Filistei stanno arrivando. E Sansone disse: io ne uscirò come tutte le altre volte. Ma la Bibbia ci ricorda proprio dopo: non sapeva che il Signore si era allontanato da lui. Sansone era orgoglioso, e l'orgoglio di Sansone spesso è qualcosa che si insinua anche tra i credenti. Perché durante la vita come credenti noi realizziamo delle cose per il Signore. Preghiamo, il Signore ci risponde, oppure vediamo che il Signore ci usa anche in maniera particolare, ci usa per parlare a delle persone e vediamo queste persone convertite, ci usa per pregare e vediamo delle persone guarire, ci usa per fare tante cose. C'è un pericolo: siamo attenti a tenere il Signore poi fuori dalla nostra vita, a dimenticarci di Dio quando andiamo avanti, perché anche un credente corre lo stesso rischio di Sansone, quello di finire imprigionato. E lo stesso pericolo lo corrono anche i non credenti, quelle persone che di Dio in fondo non sanno niente. Anche i non credenti come noi, corrono il rischio di finire schiavi delle cose che devono andare a combattere. Quindi finiscono schiavi del lavoro, finiscono schiavi dei problemi, finiscono schiavi delle ansie. Quante persone oggi non sanno più come risolvere determinate situazioni? Vengono licenziati? Panico. Finisce un matrimonio, finisce una relazione? Panico. Hanno messo Dio fuori dalla loro vita e non sanno come fare, non sanno come agire, non hanno la soluzione. Anche io, come molti, ho attraversato dei problemi, e riflettendo su Sansone ho ricordato come mi sono sentito io quando avevo dei problemi. Mi sentivo chiuso, mi sentivo in una stanza, quattro mura, non c'erano finestre, non c'erano porte, sopra di me c'era il soffitto, sotto di me il pavimento, non c'era via d'uscita. Zero. È capitato anche quando avevo il Signore. Anch'io ho tenuto purtroppo il Signore fuori dalla mia vita per un periodo e non sapevo come fare. E allora riflettevo e ho detto, ma se ci troviamo, se qualcuno di noi si trova in una stanza senza via d'uscita, come fai ad uscire? Con le nostre forze non ce la possiamo fare perché andremo a sbattere contro un muro. Però la storia di Sansone e la sua morte ci fanno capire che in fondo da una stanza senza uscita una via d'uscita c'è. Ora, può essere difficile immaginare una soluzione in una stanza senza via d'uscita. Però io se mi sposto, la cosa è molto semplice. Per uscire da una stanza basta una porta. Se riuscissimo a trovare il modo, nella stanza della nostra angoscia, a costruire una porta, allora avremmo fatto un grande passo per uscire dalla nostra sofferenza. Una porta, e su questo predicherò stasera, su una porta, si compone di due parti fondamentali. Ci sono gli stipiti, che sarebbe questo cornicione, e poi c'è la porta. Questo è. Che ce ne facciamo noi di una porta? E una porta in che modo può venire in aiuto al credente? In che modo una porta ha a che fare con la morte di Sansone? Adesso le andiamo un po' a collegare. Abbiamo detto che Sansone durante tutta la sua vita era stato orgoglioso, si era innalzato al di sopra di Dio dicendo io ce la posso fare come tutte le altre volte, aveva messo Dio da parte ed era finito schiavo. Quindi la prima cosa che ci insegna Sansone, e questi sono gli stipidi della nostra porta per uscire da una condizione spiacevole, da una sofferenza, da un'ansia, è l'umiltà. La Bibbia ci ricorda nel libro dei Proverbi che prima della caduta il cuore dell'uomo si innalza, ma chi è umile? Ma l'umiltà precede la gloria. Quindi se noi siamo disposti in una situazione, in una condizione della nostra vita ad ammettere che noi non possiamo fare niente, stiamo facendo il primo passo in realtà per uscirne. Fin quando siamo convinti che noi abbiamo la soluzione per risolvere una determinata condizione, rimarremo sempre chiusi in quella stanza, senza mura, senza speranza. Tanto qualunque cosa proveremo inizierà a essere un fallimento e sbatti una volta, sbatti due volte, sbatti tre volte contro un muro, poi lo fai male e inizia neanche a sbattere più. E quel poco di speranza che avevi all'inizio la perdi. Quando siamo nelle difficoltà, non teniamo Dio fuori dai nostri problemi. Magari in quella condizione Dio non voleva che ci trovassimo, è vero. Come Israele nel periodo dei giudici. Dio mica voleva che Israele fosse sotto la dominazione dei Filistei, però ci si trovava. Ma quando Israele si ricordava che senza Dio non ne poteva uscire da quella situazione, allora Dio lo andava a salvare, Dio lo andava a liberare. Dio provvedeva una soluzione ad un problema che sembrava impossibile da risolvere. Il primo passo che ha fatto Sansone per uscire dalla sua schiavitù è stato umiliarsi, è stato riconoscere che lui aveva fallito. La sua soluzione ai problemi non reggeva più, perché venuto meno la presenza di Dio nella vita di Sansone, in fondo Sansone non esisteva più. Al versetto 28, le parole che dice Sansone a Dio sono proprio profonde. Dice, Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto. Quindi Sansone stava riconoscendo che lui aveva lasciato Dio fuori dalla sua vita. Altrimenti perché doveva dire a Dio, ricordati di me? Se Sansone era sicuro che Dio era sempre stato con lui, che motivo c'era di chiedere a Dio, ricordati? Era consapevole. Era consapevole che per tanti anni della sua vita Sansone aveva basato le sue azioni solamente su se stesso, solamente sulle sue passioni, solamente su quello che lui voleva fare. Ah, era bello avere la gloria di Israele, nessuno lo nega, era bello essere Sansone a quel periodo. Praticamente nessuno ti veniva a toccare, eri forte, fortissimo, facevi tutto. Alla fine anche uno come Sansone, pieno di sé, si è piegato. Quindi la prima parte che noi dobbiamo fare per permettere a Dio di venirci incontro nei nostri problemi, nelle nostre difficoltà, è essere umili, iniziare a costruire gli stipiti delle nostre porte, iniziare a fare la forma. Questa è la prima parte. Poi c'è la seconda parte, che è la porta. Questa porta rappresenta la presenza di Dio nella nostra vita, ma ci fa capire anche un'altra cosa. Ci fa capire, e questo è sempre Sansone che morendo ce lo dice, ci fa capire che se noi chiediamo a Dio di intervenire nella nostra vita, Dio interverrà. Ma è anche vero che Dio interviene nella nostra vita a modo suo, non interviene nella nostra vita a modo nostro. È per questo che molte volte, molte preghiere sembrano che non vengono ascoltate dal Signore. Noi preghiamo per una cosa e pare che Dio non ci ascolta. Ci siamo mai chiesti se è Dio che non ascolta o siamo noi che non stiamo ascoltando Dio? Perché magari Dio da quella situazione, da quell'ansia, da quello stress, ci vuole tirare fuori, ma ci vuole tirare fuori in un modo che è diverso da quello che noi pensiamo. Vi voglio fare un esempio con un brano della Bibbia, si trova in 2 Samuele 5. Leggiamo insieme dal versetto 17 di 2 Samuele 5. Quando i filistei udirono che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti a cercarlo. Davide lo seppe e scese alla fortezza. I filistei giunsero e si sparsero nella valle di Refaim. Allora Davide consultò il Signore e disse: «Devo salire contro i filistei? Me li darai nelle mani?» Il Signore rispose a Davide: «Sali, perché certamente ti darò i filistei nelle mani». Davide dunque si recò a Baal Pereasim, dove li sconfisse ed esclamò: «Il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me, come si disperde l'acqua». Perciò chiamò quel luogo Baal Perasim. I filistei lasciarono là i loro idoli e Davide e la gente li portarono via. I filistei salirono poi di nuovo e si spassero nella valle di Refaim. Davide consultò il Signore, il quale gli disse: «Non salire, gira alle loro spalle e giungerai su di loro di fronte ai gelsi. Quando udrai il rumore dei passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all'attacco, perché il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei filistei». Davide fece come il Signore gli aveva comandato e sconfisse i filistei da Geba fino a Gezer. Quando leggiamo questo passaggio, ci rendiamo conto in una maniera proprio tangibile come i modi che Dio usa per risolvere determinate situazioni o non sono i nostri o non sono sempre gli stessi. Immaginatevi di trovarvi con Davide in questa vallata, filistei dappertutto, lui consulta il Signore e dice: «Devo andare io ad attaccare i filistei? Avremo vittoria contro i filistei?» E Dio dice: «Vai». Davide va, sconfigge i filistei. Passa un po' di tempo, i filistei tornano, e noi che facciamo? Davide poteva in fondo ritornare a attaccare i filistei. La prima volta aveva funzionato, quindi perché non avrebbe dovuto funzionare la seconda volta? Perché il modo di Dio per liberare Israele in quel momento era diverso. La seconda volta Davide non doveva andare incontro ai filistei, doveva salire su una vetta. Quando Davide avrebbe sentito quel rumore di passi, l'avrebbero sentito in fondo anche i filistei. Si sarebbero spaventati pensando: chissà quanti ne sono stavolta. Questo effetto sorpresa permise a Davide di vincere contro i filistei nello stesso posto un'altra volta in un altro modo. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che nelle difficoltà che attraversiamo non possiamo fare a meno della presenza di Dio. Non possiamo. Perché se già in passato abbiamo attraversato un problema e Dio ce ne ha tirato fuori, non è detto che la seconda volta che il problema si ripresenta vale la soluzione di prima. Noi non conosciamo i piani di Dio, non sappiamo Dio che strada vuole che percorriamo, ma sappiamo che se mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, allora riusciremo ad arrivare alla vittoria nella battaglia. Solo così possiamo risolvere i problemi. Solo mettendo la nostra vita, le nostre difficoltà, i nostri pensieri nelle mani di Dio ed essendo disposti ad ascoltare quello che Dio ha da dirci, allora riusciremo ad avere la vittoria nella nostra vita. Vittoria contro il peccato, vittoria contro le ansie. Ora, abbiamo fatto un po' gli stipiti. Abbiamo costruito la porta, ci manca una cosa per poter uscire. Ci manca la chiave. Ci siamo abbassati a Dio, siamo stati disposti a dire: Signore, io non ne posso uscire, aiutami. Abbiamo fatto entrare Dio nel nostro problema, abbiamo costruito la porta, ma il problema è come l'apriamo la porta? Qual è la chiave per aprire questa porta? Torniamo a Sansone. Torniamo alla morte di Sansone, perché quella è la chiave per risolvere i problemi nella nostra vita. Alla fine del versetto 30 è scritto: così quelli che uccise mentre moriva furono di più di quanti ne aveva uccisi durante la sua vita. Bisogna morire. Ad ogni cosa. Non è bastato aver rinunciato a determinate cose nella nostra vita. Ogni volta, ogni giorno, perdonatemi, frate, amma morì. Ogni giorno dobbiamo morire. Che significa? Ora lo so che quanti stanno qua da più tempo sanno cosa significa, voglio dirlo a chi non sa cosa significa morire a se stessi. Perché in fondo ci si può anche domandare: vabbè, ma se io muoio non vivo. In realtà quello che Dio fa è totalmente folle con la nostra mente umana. Morire a noi stessi altro non significa che mettere Dio al di sopra della nostra vita e mettere noi al di sotto di Dio. Tra virgolette, sotto i piedi di Dio. Dobbiamo essere disposti, per aprire la porta ed uscire dalle difficoltà, a riconoscere non solo che Dio ci può aiutare e che noi non siamo niente, ma che la nostra vita senza Dio non è nulla. Se non rinunciamo ogni giorno a noi stessi per mettere Dio al primo posto, noi avremo solo l'illusione di riuscire a vincere. Sansone, in fondo, era un po' illuso, perché dai problemi ne era uscito tante volte, ma quando arrivò il momento critico di fare una scelta, lui dimostrò che Dio nella sua vita c'entrava proprio. Sansone non era morto per il Signore, Sansone era ancora vivo, ma nel momento in cui riconosce che Dio era l'unico che poteva aiutarlo, allora Sansone è disposto a mettere la sua vita al di sotto della volontà di Dio. E la cosa bella di Dio è che anche quando facciamo dei grandi errori, Dio non si ricorda, non si dimentica mai di noi e non si ricorda dei nostri errori. Vi sembrerà strano, ma se andiamo a leggere il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, quando lo scrittore parla degli eroi della fede, dice: che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti. Ora, se vi andate un po' a leggere il libro dei Giudici, Gedeone era un codardo e si servì di una donna per portare liberazione. Barak non ne parliamo. Sansone è quello che abbiamo visto. Jefte fu disposto a sacrificare sua figlia. Davide lo conosciamo. Forse un po' chi si salva era Samuele. Ma Dio non si è dimenticato di Sansone. E visto che Sansone è stato disposto a rinunciare alla sua vita per Dio, Dio si è ricordato di Sansone. Lui è dovuto morire fisicamente per avere una soluzione ai suoi problemi ed uscire da quella prigione, da quella stanza. Noi non abbiamo la necessità di morire fisicamente, ma abbiamo la necessità di morire come persone, di mettere Dio al primo posto nella nostra vita. C'è qualcuno sicuramente che si sta chiedendo cosa costerà mettere Dio al primo posto nella vita. Mettere Dio al primo posto nella tua vita ti può costare, secondo te? È un'apparenza che tu devi rinunciare a delle cose. In realtà, quando Dio entra nella tua vita, non dovrai rinunciare a niente. Anzi, è scritto nei Salmi che quello che le persone che non hanno Dio sudano, si affannano per ottenere durante il giorno, Dio lo dà a chi crede in Lui mentre dormono. Quindi se siamo disposti a rinunciare a noi stessi, a mettere al primo posto Dio, non dobbiamo preoccuparci più di niente. Dio non farà mancare il pane, Dio non farà mancare ciò che ci è necessario, Dio sarà sempre quella porta aperta per uscire dai nostri problemi. Dio sarà sempre disposto a darci una mano nelle ansie, nelle difficoltà, nelle angosce, quando non sappiamo dove sbattere la testa, quando non sappiamo come fare. Dio sta là, pronto ad accoglierci. Voi ci credete in questo? Voglio chiedervi di alzarvi in piedi, di chinare il capo. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore Santo sei. Alleluia. Alleluia. Stasera c'è qua qualcuno che si sta affannando. C'è qua qualcuno che sta sbattendo la testa contro il muro e non sa come fare per uscire da quella stanza in cui è finito. Questa sera c'è qualcuno che ha bisogno di mettere la sua vita nelle mani di Dio. Io non lo so chi è e non ti chiederò nulla, solo di credere nel tuo cuore che se sei qua stasera è perché Dio ti sta ricordando che ti vuole tirare fuori da quella stanza. Dio ti sta ricordando che c'è una speranza per te. Dio vuole che tu gli affidi questo problema, gli affidi questa tua inquietudine. Dio ti sta dicendo di metterlo al primo posto, perché tu non l'hai messo al primo posto in questa situazione. Stai andando avanti credendo di potercela fare, stai andando avanti con i tuoi metodi, stai andando avanti convinto che è la strada giusta e non ti stai guardando intorno, non stai guardando quello che stai perdendo. Questa sera fermati e guarda a Dio, guarda a quello che Dio vuole fare nella tua vita, quello che Dio ha preparato per te. Fermati, riconosci che Dio è al di sopra di te, riconosci che tu non puoi nulla ma Lui può tutto. Fermati perché Dio ha qualcosa da dire questa sera, ha qualcosa da fare nella tua vita. Dio non si è arreso, Dio non si è fermato, Dio non ha smesso di pensare a te, ma Dio si sta ricordando di te questa sera. Piegati, smettila di lottare, sii disposto a far entrare Dio nella tua vita. Dio certamente opererà, non opererà nei tuoi modi, ma puoi stare certo che Dio opererà e Dio farà finalmente quello per il quale tu da tanto tempo stai lottando, da tanto tempo ti stai affannando. Affidati a Dio e Dio sicuramente questa sera opererà e ti libererà.